I'm a real wild one.
Wild one.
I'm
wild
a real one. Wild one.
Seven. Sette tracce per una sera. Presenta i lunedì di Seven. Una produzione L1 Doc. Questa sera. Enzo Motta.
Amici di Radio L1, amici dei lunedì di Seven, eccoci tornati insieme. Io sono Enzo Motta. Questa sera un esperimento che mi auguro vada bene. Io credo proprio di sì, non tanto per i brani che sono molto famosi, ma direi per l'originalità che abbiamo voluto dare all'approccio a questi brani. Sette brani per sette film, dove vedrete la maggior parte di questi film non sono fra i più famosi, mentre il fil rouge, diciamo il comune denominatore, è il brano noto, insomma, per un motivo o per un altro tutti questi brani sono diventati abbastanza famosi. Non così i film, non tutti, perché per esempio questo con cui andiamo a iniziare vinse un Oscar nel lontano 67, dopo che aveva ottenuto sette candidature e vinto un Oscar. Nel cast c'era Dustin Hoffman, Anne Bancroft, probabilmente avrete riconosciuto in tutto questo il film The Graduate. In italiano era Il Laureato.
Ti dispiace farmi compagnia un altro po'? Mi fa un certo effetto entrare in una casa buia.
Ma c'è la luce.
Ti prego. Che cosa bevi, bourbon?
Senta, signora Robinson, l'ho accompagnata a casa. E l'ho fatto volentieri, però ho bisogno di star solo. Lei lo capisce questo?
Sì.
Allora?
E che cosa bevi? Benjamin, mi dispiace, ma non mi sento di restare sola in questa casa.
Ma perché no?
Aspetta che ritorni mio marito.
Ma quando torna?
Non lo so. Bevi?
No. Ha sempre tanta paura di star sola?
Sì.
Beh, perché non chiude le porte a chiave e non va a letto?
Sono molto nervosa. Posso farti una domanda? Che cosa pensi di me?
In che senso?
Già dalle prime inquadrature si legge sul volto del ventenne Benjamin Braddock uno strano turbamento, un'insolita inquietudine che basta sfatare il topos del nostalgico ritorno a casa. È figlio di un affermato uomo d'affari, è neolaureato a pieni voti e proiettato verso una brillante carriera, ma all'apparenza il giovane non avrebbe alcun motivo di essere scontento. Eppure sembra assente, totalmente estraneo a quel sontuoso e ovattato mondo in cui è chiamato a vivere. Ne valgono le sollecitazioni paterne a scuoterlo dal profondo stato di inerzia in cui è caduto. L'unica distrazione dalla nuova torpida esistenza alla relazione segreta con la signora Robinson, che abbiamo sentito prima in sottofondo, moglie del socio di suo padre. Ma nemmeno in questa timida esperienza di trasgressione Benjamin riesce a instaurare un serio contatto umano. Una difficoltà di comunicazione, di apertura verso il mondo, tormenta il protagonista, incapace di affrontare la solitudine, finché l'amore per la bella Elaine, figlia della sua matura amante, ridesta in lui la speranza. Poi sapete come la vicenda va avanti. Elaine, pur innamorata di Benjamin per vari motivi, decide di sposare un altro uomo, e poi il gran finale dei tre minuti dell'Alfa Romeo che si porta via i due innamorati a vivere una nuova vita. È un happy ending che lascia spazio alla riflessione, un finale aperto in cui tutto sembra risolto, ma in realtà nulla è veramente concluso. Per il laureato Benjamin Braddock, magistralmente interpretato da Dustin Hoffman, ha inizio l'università della vita, forse.
Seven.
And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson.
Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. We like to know a little bit about you for our files. We like to help you learn to help yourself. You all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hiding in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just the Robinson's affair. Most of all, you've got to hide it from the kids. Coo-coo-ca-choo. Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sitting on a sofa on a Sunday afternoon. Debate. Laugh about it, shout about it when you've got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone, Joe DiMaggio? A nation turns its lonely eyes to you. Ooh, what's that you say, Mrs. Robinson? Joe to Joe has left and gone away. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey.
Mrs. Robinson, Paul Simon e Art Garfunkel. A proposito, quando Paul Simon aveva ideato la canzone, aveva un ritmo leggermente più aggressivo ed era intitolata Mrs. Roosevelt, poiché la sua protagonista era chiaramente Eleanor Roosevelt, l'esplosiva moglie di Roosevelt, del famoso presidente degli Stati Uniti di qualche anno prima. Più tardi il brano fu parzialmente riscritto appositamente per il film Il Laureato, e questo fu nel 67. Poi invece l'anno dopo, nel 68, la sua versione definitiva col testo completo fu pubblicata nell'album Bookends di Simon & Garfunkel. Quello che stiamo ascoltando è un brano dei Pink Floyd che faceva parte della colonna sonora di un film pressoché sconosciuto, ormai negletto, che si chiama More. In Italia ebbe una fugace e fallimentare apparizione con il titolo di più, sempre di più. Ed è il chiaro, plastico esempio di come talvolta la musica rimane, e questa musica di Pink Floyd rimase anche negli anni a venire, e invece i film spariscono. Questo film del 69, il cui regista si chiamava Barbet Schroeder, che fin lì era stato solo il produttore e l'attore per alcuni registi, tra l'altro anche di rango come Rick Romero, è un film che lascia il segno per certi versi, perché è una storia giovanile di droga ambientata a Ibiza, perfettamente in linea con la percezione del fenomeno che si aveva al tempo, appunto siamo nel 69. Libertà, nessun vincolo sentimentale, grande comunione con la natura. C'è Mimsy Farmer nel ruolo di Estelle, che rappresenta tutto questo. È un tedesco, un attore tedesco, Klaus Grünberg, che sulla scena si chiama Stefan, che si era appena laureato e ansioso di conoscere il mondo, si innamora di Estelle durante un party a Parigi, mentre sullo sfondo si scatenano già i Pink Floyd, The Denial Song e dell'inedita nonché ricercatissima Seabirds, poi divenuta appunto una chicca da collezionisti. Già, proprio i Pink Floyd, perché se More col tempo è diventato un piccolo film cult, lo si deve indubbiamente al fatto che la colonna sonora è firmata da loro. Furono chiamati proprio da Schroeder a film praticamente già ultimato, sia Waters, sia Gilmore, che Wright e Mason, e composero in soli 8 giorni, era il dicembre del 69, tutte le musiche del film, riprendendo in parte un paio di canzoni già suonate dal vivo come Cymbeline o Green is the Color, e componendone sul momento di bellissime come questa Cirrus Minor che andremo ad ascoltare fra un attimo. Non sono molte le scene commentate dalla musica, purtroppo. Restano impresse la Farmer che danza sotto il sole al ritmo di Green is the Color, il primo incontro tra i due protagonisti mentre alla radio si sente una versione alternata di Cymbeline, l'inedita Seabirds, che purtroppo in gran parte è coperta dai rumori di fondo della festa, per questo la parte, diciamo, è pulita e così difficile da trovare. Ma andiamoci a sentire questo Cirrus Minor, sono i Pink Floyd dalla colonna sonora di More.
In a churchyard by a river, blazing in the haze of midday, laughing in the grasses and the graves. Yellow bird, you are not long in singing and in flying on, in laughing and in leaving. Willow weeping in the water, waving to the river daughters, swaying in the ripples and the reeds. On a trip to Cirrus Minor, saw a crater in the sun, 1,000 miles of moonlight later. Thank you.
Atmosfere psichedeliche qui a Radio L1, stiamo ascoltando Seven Tracks, Seven Movies in seno a questa puntata dei lunedì di Seven, appunto qui a Radio L1. Abbiamo ascoltato Cyrus Minor, una canzone scritta e eseguita da Pink Floyd nel loro momento più maturo dell'era psichedelica, la prima che aveva contraddistinto la loro carriera. Abbiamo sentito per esempio un cinguettio costante degli uccelli, simile a quello che peraltro sarà presente su Grand Chester Meadows di Amma Gamma, che uscirà pochi mesi dopo la colonna sonora di questo More e che rappresenta probabilmente il capolavoro della loro psichedelia matura. Cyrus Minor è anche priva di batteria, l'avrete notato, ciò crea una sensazione ancora più insolita. L'organo Hammond e il Farfisa sono simili a quelli che si trovano sul Celestial Voices di A Soulful of Secrets, che era il loro secondo EP e che aveva preceduto l'anno prima questa pubblicazione della colonna sonora di More.
No, non mi viene in mente niente.
Dai allora.
Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto.
Non erano 10, Calamosa.
Hai saputo contare. La gente almeno mi ricorderà.
Probabilmente avrete riconosciuto l'inconfondibile scena dell'uccisione, ahimè beffarda, di uno dei killer di questo Pat Garrett and Billy the Kid. Un famoso film di Sam Peckinpah, un film del 73 con James Coburn, Chris Christopherson, Katie Jurado e tanti altri. Il genere è quello western, lo sappiamo. La vicenda è quella. Verso il 1880, nel Nuovo Messico, il latifondista John Chisholm ha condotto una guerra spietata contro i suoi rivali, servendosi di vari pistoleri, tra cui Pat Garrett e Billy Bunny, detto Billy the Kid. All'inizio del film, però, Chisholm si è accordato col governo federale e ha cessato le ostilità. Billy, ingenuo, non ha capito e continua a uccidere, mentre Garrett, più anziano e realista, diventa sceriffo e accetta l'incarico di eliminare l'altro che un tempo era suo amico. Pat riesce nella missione sorprendendo Kid con la sua ragazza, ma poi spara all'immagine che vede riflessa nello specchio. Insomma, Peckinpah racconta abbastanza fedelmente l'episodio storico che ha ispirato molti western, insistendo ancora una volta sulla fine dell'Ovest leggendario. In una parte di contorno appare il cantante Bob Dylan, che è anche l'autore delle musiche e che adesso andiamo ad ascoltare con la famosissima Knocking on Heaven's Door.
Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock. Can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
knock, knock, knocking on heaven's door.
Chi di noi non l'ha almeno cantato una volta? Magari ci si è innamorato. È una canzone bellissima, senza tempo, scritta proprio per la colonna sonora di Pat Garrett e Billy the Kid. Knocking on Heaven's Door divenne un successo mondiale, raggiunse la top 10 in diversi paesi, divenne una delle canzoni più popolari e più eseguite da Dylan dopo gli anni 60. E poi ci furono varie cover altrettanto famose, come quella di Eric Clapton o di Guns N' Roses, di Randy Crawford. È stata descritta dal suo biografo più famoso, Clinton Hailin, come un esercizio di splendida semplicità. Presenta due brevi strofe, il cui testo commenta direttamente la scena del film per cui è stata scritta, la morte di uno sceriffo di frontiera, che si riferisce a sua moglie come mamma. La voce era quella di Bob Dylan, suonava la chitarra il grande chitarrista dei Byrds, Roger McGuinn.
Questa era la sua vita. Soffrisse di una gravissima malattia cutanea che lo costringeva, pensate, a tenere la pelle umida per evitare di grattarsi a sangue. Per questo costruì le terre.
No, 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 Caspasian. Stai parlando di Caracalla. Adriano era un genio. Caracalla un povero delinquente. Qui nella sua villa Adriano creò l'architettura moderna. Non è improbabile che come noi se ne stesse seduto proprio qui, nel settimo tepidario, in 1,35 m.
Di acqua tiepida e molto probabilmente sporca. Certo, molto al di sotto dei parametri igienici a cui siamo abituati. Secondo me funziona molto meglio come rovina.
Ah, le rovine di Roma hanno avuto più influenza sull'architettura moderna di quanto Roma ne avrebbe mai avuta da nuova. Quello che non si vede lo puoi immaginare.
Sembra che parli di una donna che non puoi spogliare.
Oh, attenti, potrebbe essere rabbioso.
Non facciamo gli isterici.
L'aspetto non è dei migliori.
Martedì 6 agosto. Caro Monsieur Etienne Louis Boulet, ho di nuovo i miei dolori e non riesco a mangiare senza vomitare.
Bisognerebbe abbatterlo.
Lei i malati li vuole abbattere?
Chi c'è, Crack Light? È in cerca di solidarietà.
Ma stia zitta.
Se inspiri e premi il dito proprio a destra dell'ombelico, non senti anche tu una protuberanza dura? Certi giorni è una sfera, certi altri sembra un cubo. Il più delle volte sembra una piramide. I faraoni soffrivano di crampi all'addome. L'imperatore Adriano morì di un'ulcera perforata.
Queste sono alcune battute di una scena importante del Ventre dell'architetto, un film dell'87 dell'autore cult Peter Greenaway e che narra la caduta fisica e psicologica di Storley Cracklight, un architetto statunitense che a Roma, per organizzare una mostra su Etienne Louis Boulet, scopre di avere un cancro al pancreas. Fra tradimenti coniugali, fallimento professionale e l'ossessione per il ventre delle statue romane, Cracklight scivola verso il delirio e il suicidio. Il film è noto per la sua estetica rigorosa, con una fotografia curata da Sacha Vernier che predilige i colori rosso e verde per la colonna sonora di Wim Mertens, un musicista belga minimalista che proprio in quegli anni, negli anni 80, diede il meglio di sé. Tant'è vero che questo Struggle for Pleasure che andiamo ad ascoltare ebbe poi una storia, una sua storia dopo il film.
Thank you.
Struggle for Pleasure, questo brano pubblicato nell'83 dal compositore belga Wim Mertens, fu anche la sigla utilizzata dall'operatore telefonico belga Proximus. È stata inserita nel film The Belly of an Architect e però, poco dopo, un brano, Café del Mar degli Energy 52, presentava proprio una melodia basata essenzialmente su Struggle for Pleasure. Musica che comunque fu scelta per lo spot televisivo degli anni 80 e degli anni 90 della Merit Cup. È stata anche reinterpretata dal gruppo di musica dance belga Minimalistics nel 2000 e raggiunse le classifiche dance in tutta Europa, quindi che insolita e lunga vita ebbe dopo questo Ventre dell'Architetto questa bellissima canzone di Wim Mertens.
I want you to find her for me.
A professional athlete past his prime.
You got problems now, Terry. You want trouble too?
A beautiful heiress on the run.
Not many people could handle something like this, Jesse. But you come from a powerful family.
In the next few days, they'll go from strangers.
Hey, what is it you don't like exactly? Football players, tacos, or beer?
I like tacos and I like beer.
To lovers.
So many people must have loved you.
The targets.
Just let me take her back with me, Terry.
Columbia Pictures presents a new film from the director of An Officer and a Gentleman, Against All Odds.
Terry, you could hurt us.
You mean he could hurt me?
Don't think if he doesn't even things up with me, I'm not going to stomp on his pretty face.
You were in on it, Jesus.
That's not
you helped set me up.
Get off him!
I just found out tonight Jake jumps for you.
You told him everything, didn't you? Didn't you?
You've become everything I'm about, don't you understand that?
Jake, I love him!
You don't think I need to be cared for, too?
You want to gamble with me, Terry?
Rachel Ward, Jeff Bridges, James Woods, Against All Odds.
Quello che stiamo ascoltando è uno scambio in lingua originale di Against All Odds, che in italiano ebbe una vita doppiata con due vite in gioco, un film dell'84 diretto da Taylor Hackford che era stato tra l'altro il remake delle Catene della Colpa, una trama che si svolge fra paesaggi caraibici e templi Maya. Terry Brogan, un giocatore di football nella fase calante della sua carriera, viene ingaggiato dal suo amico Jake Wise, un allibratore che truccava le partite, per ritrovare la sua ex amante Jessie Wyler, figlia di ricchi speculatori immobiliari e proprietari della squadra di Terry. La trova a Cozumel in Messico e se ne innamora, fuggendo da Jake che infine riesce a rintracciarli. Invischiato in loschi affari, Terry cerca di sfuggire dai ricattatori che invece è costretto ad affrontare Los Angeles dove ritrova Jessie. Un film minore che è caduto abbondantemente nel dimenticatoio, se non fosse perché nella realizzazione della magnifica colonna sonora erano stati scomodati tutta una serie di artisti che in quel periodo erano famosissimi, da Stevie Nicks che scrisse appositamente Violet and Blue, da Peter Gabriel che scrisse Walk Through the Fire, dai Big Country con Balcony, da Mike Rutherford dei Genesis che scrisse Making a Big Mistake, da Kid Creole and the Coconuts con My Male Curiosity. Ma quello che andiamo ad ascoltare è proprio il brano più famoso, quello che ha anche il titolo del film e che fu magistralmente interpretato da Phil Collins, Against All Odds.
How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace? When I stand here taking every breath with you. You're the only one who really knew me at all. How can you just walk away from me when all I can do is watch you leave? 'Cause we've shared the laughter and the pain and even shared the tears. You're the memory
just make you turn around.
Against All Odds, Phil Collins, un brano che inizialmente doveva intitolarsi How Can You Just Sit There, faceva parte delle sessioni di registrazione di Face Value, il famoso primo album solista di Collins che l'aveva scritto per l'ex moglie. Quando invece si decise di utilizzarlo per la colonna sonora di Due vite in gioco, Against All Odds, Rob Monsey suonò il pianoforte e il basso, mentre Collins interpretò la parte vocale e suonò la batteria. Secondo quanto dichiarò Collins in un'intervista dell'anno successivo, nell'85, il brano fu registrato in soli 2 giorni. Arrivò fino alla vetta della prestigiosa classifica statunitense Billboard Hot 100, dove rimase per 3 settimane consecutive, questo a sottolineare il grande successo che ebbe. Detronizzò, questo per la cronaca, dal primo posto la famosa Footloose, che guarda caso era un'altra canzone estratta dalla colonna sonora di un film, quello di Kenny Loggins. Vinse un Grammy Award alla migliore interpretazione vocale maschile e fu anche nominata agli Oscar come migliore canzone. E qui dobbiamo raccontare un aneddoto, perché nella storia degli Academy Awards, cioè degli Oscar, Collins fu l'unico nominato nella categoria a non essere invitato a cantare la canzone sul palco, rimanendo seduto in platea mentre Anne Rinking la cantava al suo posto. Beh, la sua reazione negativa alla cosa fu immortalata dalle telecamere e quell'episodio è considerato uno dei più imbarazzanti nella storia della cerimonia. Poi, sempre per la cronaca, l'Oscar di quell'anno fu assegnato a I Just Called to Say I Love You di Stevie Wonder, e scusate se è poco.
Ragazzi, non è per rompere i coglioni, siccome è la prima volta che siamo tutti e 5 in macchina, volevo mettere in chiaro alcune cose.
Anche le regole.
Anche le regole, visto che la macchina la metto io, potrò dire una cosa. Allora, prima regola, in macchina non si fuma. Seconda, non si mangia briciole, puttanate, non voglio che diventare un immondezzaio, è chiaro? Terza regola, ogni volta che si fa la benzina bisogna azzerare il contachilometri parziale, perché non funziona il segnalatore, se no rimaniamo a piedi. Poche soste per pisciare, cerchiamo di ingerire solidi e liquidi tutti insieme, così poi evacuiamo all'unisono, cioè al sample. Ci sono domande?
Una.
Quale?
Posso scendere?
Troppo tardi, devo dirlo prima.
Telefonare a casa è permesso?
3 volte.
Grazie.
Prego.
Sono proprio contento di essere venuto.
Bene.
Fumo? Ne abbiamo.
Poi non l'hai portato tu?
No.
Cazzo, ma come? Non l'hai portato? Vabbè, ma allora... Vaffanculo, va.
Siamo nell'89 e siamo riusciti a trovare anche un film italiano in questa nostra passeggiata fra 7 brani di 7 pellicole di 7 film che abbiamo questa sera a I Lunedì di 7 per Radio L1. Io sono Enzo e ancora una volta vi ringrazio di essere sintonizzati su di noi e magari sono riuscito a incuriosirvi con questo nuovo approccio che abbiamo dato. 7 brani tratti da altrettanti film. In questo caso è un film italiano, un famoso film di Gabriele Salvatores, vinse un sacco di Premier al Marrakesh Express dell'89, in cui lui riuscì a coniugare le malinconie post-sessantottine con l'angoscia dei romanzi di Conrad. C'erano Diego Battantuono, la cui voce abbiamo ascoltato dettare le regole, Fabrizio Bentivoglio, Giuseppe Cederna, Gigi Alberti, Cristina Marsila. Era un'avventura, una classica road movie, appunto dell'89. Vi riassumo in poche battute quello che succede. Quattro trentenni partono per l'Africa alla ricerca di un amico tenuto prigioniero a Marrakech perché trovato in possesso di droga. Quattro trentenni che portano 30 milioni per riscattare la libertà dell'amico, ma l'amico non si fa trovare e i quattro devono continuare a cercarlo per il Sahara in una ricerca forse inutile. Gabriele Salvatores, che fino a quel tempo era soprattutto noto per essere un regista teatrale, cercò appunto di coniugare le malinconie post-sessantottine con questa angoscia conradiana e non di rado, devo dire, ci riuscì.
I lunedì di Seven.
Looking at the world through the sunset in your eyes, juggling the train through clear Moroccan skies. Ducks and pigs and chickens call, animal carpet wall to wall. American ladies 5 foot tall and blue, sweeping cobwebs from the edges of my mind. Had to get away to see what we could find. Hope the days that lie ahead bring us back to where they've led. Listen not to what's been said to you. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh, all on board the train. All on board the train. I've been saving all my money just to take you there. I smell the garden in your hair. Take the train to Casablanca going south. Blowing smoke rings from the corners of my mouth. Gold buttons hang in the air, charming cobras in the square. Stripes your leathers we can wear at home. Well, let me hear you now. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh. All on board the train. All on board the train. All on board.
Non è un caso che abbiamo inserito questa bellissima canzone di Crosby, Stills e Nash dal loro primo LP, perché proprio si chiama Marrakesh Express, era uscito addirittura nel 69, molti anni prima, e aveva raggiunto solo nella classifica statunitense di Billboard solo la posizione 28. Era stato composto dal grande Graham Nash, che era stato membro degli Hollies, facciamo un po' di storia di quegli anni, e aveva originariamente inteso la canzone per essere incisa col suo vecchio gruppo. Infatti gli Hollies fecero un fallimentare tentativo di registrazione del brano prima dell'entrata di Nash nei Crosby, Stills e Nash. È una città del Marocco, lo sapete, Marrakesh è famosa per i suoi articoli in pelle. Il Marrakesh Express è un treno che Nash prese nel corso di un viaggio a Casablanca nel 66. Infatti, in un'intervista rilasciata alla rivista Rolling Stone, Nash raccontò che inizialmente aveva viaggiato in prima classe, ma che poi l'aveva trovata troppo noiosa e quindi si era andato a sedere negli scompartimenti popolari insieme ai contadini e a anatre, maiali e polli vari. Beh, circa quest'ultima affermazione è stata comunque espressa la riserva che, come siano andate le cose, in realtà sarebbe stato comunque molto difficile trovare un maiale, che è ritenuto un animale immondo dai musulmani, su di un treno marocchino.
Assumete la formazione d'attacco.
Affermativo, Granduca. Noi siamo pronti.
Ehi, hey, Lance.
Sì?
Spunteremo fuori a bassa quota dal sole che sorge e a un miglio di distanza gli spariamo la musica.
Musica?
Sì, io uso Wagner. Quei selvaggi si cagano sotto e i miei ragazzi si casano. Granduca 6 ad Aquila in picchiata. Si parte con la psicoguerra. Bella forte. Romeo Foxtrot. Sono aperte le danze. Vai così!
Sì, signore! Ah,
sfido la stragrande maggioranza di voi a non aver riconosciuto Apocalypse Now. Capolavoro di Coppola, che si impegna in un ragionamento sul bene e sul male e sulla loro relatività attraverso la metafora della guerra. Guerra che non è mai finita e che, ahimè, drammaticamente, soprattutto negli ultimi anni, abbiamo sperimentato non sulla nostra pelle, ma insomma, il dramma ce lo viviamo tutti. In Vietnam, durante il terzo anno di guerra, il capitano Willard viene inviato ai confini della Cambogia per una missione segreta e delicatissima. Dovrà uccidere il colonnello Kurz, che impazzito sta combattendo una sua guerra privata. Willard risale un fiume, si trova a percorrere tutti i gironi dell'inferno. I suoi compagni di viaggio sono degli squinternati. Quasi nulla è comprensibile. Gli attacchi con gli elicotteri al ritmo di Wagner, un ufficiale che fa surf sotto i bombardamenti, battaglia all'insegna del napalm che rendono la scena simile a quella di una Disneyland allucinata. Trova Kurz Brando in un incontro che il regista carica con toni epici e misteriosi. Brando, monumento più che mai, fotografato nella penombra, sembra qualcosa di più o di meno di un essere umano. Kurz spiega la sua filosofia: occorre uccidere, distruggere e mutilare anche donne e bambini se la causa è giusta. Beh, temo che questo modus pensandi e operandi americano non fosse troppo distante, ahimè, dalla realtà.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again.
lost in a romance, wilderness of pain, and all the children are insane. All the children are insane, waiting for the summer rain. There's danger on the edge of town. Ride the king's highway, baby. Weird scenes inside the gold mine. Ride the highway. Ride the snake to the lake, the ancient lake, baby. The snake is long, 7 miles. Ride the snake. Old and his skin is cold. The West is the best. The West is the best. Get here and we'll do the rest. The blue bus is calling us. The blue bus is calling us. Drive. The killer awoke before dawn. He put his boots on. He took a face from the ancient gallery and he walked on down the hall. He went into the room where his sister lived and then he paid a visit to his brother and then he walked on down the hall and he came to a door and he looked inside. Father, yes, son, I want to kill you. Mother, I want to.
Come on, baby, take a chance with us. Come on, baby, take a chance with us. Come on, baby, take a chance with us and meet me at the back of the blue bus. Do not blue rock on that blue bus. Do not do that. Come on,
e questo è The End dei Doors. Dobbiamo fare un salto temporale di parecchi anni prima, è un brano del 66, pensate un po', anche se venne pubblicato il 4 gennaio del 67. Brano ovviamente scritto da Morrison, che prima scrisse il testo come commento alla fine del rapporto con la sua ex fidanzata Mary Warblow, ma il significato della canzone evolse in qualcosa di più profondo nei mesi seguenti nel corso dell'esibizione al Whisky a Gogo, che era il locale dove ancora molto spesso nella West Hollywood i Doors si esibivano. Ci sono molteplici influenze letterarie classiche e moderne. Con The End risultò lampante la centralità dei testi nella produzione musicale dei Doors, evitando ogni tentativo meramente emulativo. Morrison fa convergere la poetica simbolista e visionaria di William Blake, il decadentismo oscuro e minaccioso di Edgar Allan Poe e le istanze di protesta di Allen Ginsberg. A un certo punto nella canzone fu introdotta una celebre parte parlata che comincia con la frase «The killer awoke before dawn», che poi in italiano, vabbè, la dico tutta in italiano: l'assassino si svegliò prima dell'alba, indossò gli stivali, passò dalla stanza di sua sorella e proseguì per il corridoio, culminando in maniera drammatica con i versi «Father, yes, son», «Padre, sì, figliolo, voglio ucciderti», «Madre, io voglio», e seguono nella versione discografica urla incomprensibili coperte dal crescendo strumentale, l'abbiamo appena Sentite, nell'esecuzione dal vivo però Morrison urlava spesso «Fuck you all night long», passaggio che può essere chiaramente considerato un riferimento all'Edipo Re di Sofocle, una produzione alla quale Jim Morrison aveva lavorato nel periodo in cui frequentava la Florida State University. Con questi riferimenti allucinati e letterari abbiamo chiuso questa lunga e appassionata passeggiata attraverso 7 film con altrettanti brani che mi auguro vi abbiano preso, vi abbiano interessato e che magari andremo a replicare con altri film e con altre canzoni più in là. Ciao da Enzo, ciao da Radio L1 con I Lunedì di Seven. I'm a real wild one.
Avete ascoltato?
I Lunedì di Seven. Wild one.